Se c'è un paese da svegliare, qualcuno si sorprenderà. E fuggirà dal suo salotto. E noi qui siamo strumento della vita, che suona comunque vada. E serve sempre a qualcosa farsi tutta la strada. Quando arriva, quando arriva, quando arriva la banda. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna cantare. Dietro l'angolo e al terzo colpo di gran cassa riapparirà, perché si è perso per amore. Tranquilli, dura due ore, c'è un'altra marcia da iniziare, darà l'ultimo bacio e via. Sfuggente come un'occasione. A noi qui siamo note sciolte al sole, siamo passi in salita, siamo gioia e tristezza infinita. Quando arriva, quando arriva, quando arriva la banda. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda, bisogna cantare.
Strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. Buon pomeriggio a tutte e tutti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza, questa è La Mischia e anche oggi abbiamo un programma intenso e appunto una scaletta bella ricca. Inizieremo con un report da quanto avvenuto a Napoli, all'assemblea che abbiamo introdotto la scorsa domenica e a cui era presente finalmente in studio uno dei nostri redattori.
Eh sì, finalmente in studio. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Appunto ci eravamo lasciati per telefono prima che iniziasse questa assemblea sul calcio popolare a Napoli, precisamente a Bagnoli, ospitata e lanciata dai compagni della Locomotive Flegrea nell'occasione del loro secondo compleanno. Quindi insomma, prima di una serata poi anche di concerti, di festa, giustamente. All'assemblea hanno partecipato alcune squadre, ovviamente opportuno precisare che non è facile, soprattutto a stagione già iniziata, perché alcune squadre hanno già iniziato il campionato e altre comunque sono in piena preparazione. Non è facile raccogliere tutti, le distanze anche geografiche sono grandi e appunto la stagione è anche già iniziata. Quindi c'erano, diciamo, le squadre napoletane, ovviamente gli organizzatori, ma poi anche il quarto grado, la Stella Rossa, da Lecce i ragazzi dello Spartak Lecce, l'Atletico Brigante di Benevento e la neo iscritta in terza categoria Spartak Lidense di Ostia, che avremo anche sicuramente il piacere di andare a vedere, visto che molto vicino a noi. E
sì, sicuramente ci sarà modo, insomma.
E quindi ne è nata una discussione, insomma, fin da subito molto franca, molto anche piena di contenuti, perché appunto le sfide, le difficoltà, ma anche tutte le prospettive interessanti e stimolanti che le squadre di calcio popolare hanno di fronte a sé, appunto, sono numerose e anche diversificate tra loro. La Lokomotiv Flegrea, come dicevamo, poi come dicevo per telefono la volta scorsa, questa proposta un po' estrema, ma che loro stessi ovviamente dicono che non è una proposta per l'immediato futuro, ma è un'idea, un sogno, una cosa che loro vogliono continuare a coltivare nel lungo periodo, che è quella di creare prima o poi una Lega, un campionato che si stacchi dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e da tutte le schifezze, ovviamente i compromessi che purtroppo vanno fatti per stare dentro quel mondo. Però appunto allo stesso tempo riconoscono, e come tutti gli altri anche hanno sottolineato, che è una scelta che, se fatta in maniera prematura, crea semplicemente una nicchia, no, non funziona, perché appunto ti fai un campionato abbastanza autoreferenziale a quel punto, e in cui non è neanche, che non è neanche molto attrattivo per i giocatori, insomma, diciamo che dal punto di vista dell'aggregazione anche avrebbe dei rischi. Mentre, e ovviamente gli stessi compagni della Lokomotiv riconoscevano che oltretutto ci sono alcune squadre che hanno già vinto diversi campionati, hanno fatto promozioni su promozioni, e quindi avrebbe anche poco senso chiedergli adesso di ritirarsi dai loro campionati dove stanno andando così bene, per fare la Lega del Calcio Popolare. Quindi loro lo vogliono però mantenere come obiettivo, anche perché è vero che prima o poi, su questo hanno perfettamente ragione, se continuano a crescere questi progetti, se arrivi ad affacciarti a categorie un po' più alte, probabilmente gli ostacoli diventeranno insormontabili, o comunque potrebbero essere, penso a costi, penso però anche per esempio ai tifosi, perché adesso appunto molto la grande forza del calcio popolare è anche il seguito dei tifosi, che possono ovviamente nelle categorie minori comportarsi come gli pare, non ci sono tessere del tifoso, non ci sono cose simili. Ovviamente se arrivi in Serie D te non entri più allo stadio senza la tessera del tifoso, quindi sono tutte cose che prima o poi appunto potrebbe anche essere diventare più un tema più attuale, quello invece di abbandonare la federazione. Adesso non è così attuale, quindi cosa si è detto, qual è la proposta, diciamo, che poi nel breve periodo
ti invitavo solo a parlare nel microfono,
ok, che nel breve periodo si può fare, insomma, più fattibile, è quella di organizzare meglio, diciamo, dei momenti di ritrovo, di assemblea, di confronto. Esistono già, ci sono stati appunto o tentativi come questo di convocare un'assemblea, ma è stato individuato il fatto che però va fatto d'estate per provare a essere veramente tutti, perché altrimenti gli impegni di ognuno poi impediscono. E ci sono anche delle cose già che vanno in quella direzione, c'è il campeggio antirazzista a Lecce, vicino a Lecce, insomma, in Salento, organizzato dallo Spartak, e dove però appunto quest'anno sono anche personalmente stato, sicuramente una bella situazione divertente di aggregazione, ma per esempio l'assemblea che era prevista è saltata, perché comunque stai al mare, cioè era una situazione un po' più
casarona,
per divertirsi, sì,
giustamente,
esatto, però ecco, questo si è sentito da parte di tutti, l'esigenza invece di fare dei momenti seri in cui, oltre a fare il torneo di calcio tra squadre, però si parla, si fanno non solo l'assemblea generale, ma si è parlato dei tavoli di lavoro, quindi specifici, quindi che ne so, il tavolo di lavoro degli allenatori e della tecnica, proprio il tavolo della gestione economica, che è la cosa più spinosa ovviamente, il quarto grado, che è nel campionato di promozione, quindi il più alto campionato mai raggiunto per ora da una squadra popolare, diceva all'assemblea che comunque quando arrivi là inizia a essere veramente un casino la gestione economica, sono costi alti, giustamente te non sei un professionista, non lo fai di lavoro, quindi comunque devi imparare a farlo, e non è affatto semplice. Quindi un modo per mantenere un confronto a 360 gradi in cui tutti si possono consigliare a vicenda, possono appunto mettere sul tavolo le loro perplessità, i loro consigli, e in modo che il movimento, se così possiamo chiamarlo, ovviamente ancora non lo è, ma un possibile movimento delle squadre di calcio popolare possa essere proprio una vera e propria, vero e proprio punto di riferimento, si sappia, sia riconoscibile anche da chi, questo era interessante, molti notavano che nelle serie, nelle categorie minori in cui giocano le nostre squadre, in realtà molte altre squadre fanno calcio popolare e neanche lo sanno, perché comunque vanno col finanziamento dei loro tifosi, però lo fanno semplicemente con naturalezza, non perché lo hanno deciso, magari non sono progetti politicizzati, mentre ovviamente quelli che seguiamo sono chi più chi meno, ma comunque tutti politicizzati, quantomeno antirazzisti, antifascisti. Però ecco, se te in qualche modo ti organizzi, ti fai riconoscere, ti dai delle parole d'ordine, ti palesi in qualche modo al mondo, fai una tua proposta, potrebbe anche produrre sviluppi molto interessanti. Quindi sistematizzare un po' di più questi incontri sicuramente può essere un primo passo. Questo è stato un po' quello che è uscito. Probabilmente si pensava di dare una centralità alla Campania, in quanto praticamente la metà delle squadre popolari sono campane, e quindi per una volta il sud magari si può prendere la centralità che troppo spesso non ha nelle cose in generale della vita e della politica, e quindi niente, questo diciamo che è un po' il risultato di quell'assemblea, sperando appunto che si realizzi poi effettivamente questo salto di qualità a livello organizzativo, di credibilità, di serietà e tutto il resto.
Va bene,
adesso,
quindi
sì, avevamo pensato, visto che parlavamo di Napoli, una canzone a tema, diciamo.
Esatto, a tema ovviamente sportivo, e insomma, intanto vi lasciamo un po' questa canzone, poi proseguiamo, appunto ricordando che ci saranno altre occasioni sicuramente per parlare di questo assemblea che ci stanno tra le squadre di azionariato popolare.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, por experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Parado, parado.
La luz después que corrió.
Parado, parado.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó.
Parado, parado.
Nació la mano de Dios.
Parado, parado.
Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. No venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Hizo un partido que un día tiempo está por ganar. A poco que debutó
Maradona,
la luz se fue quien corrió
Maradona,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradona,
nació la mano de Dios
Maradona,
alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo.
Annunciato già da tempo, a Torino il prossimo weekend ci saranno le giornate antisessiste di Sport Popolare, GASP, e quindi siamo in diretta con una compagna di Torino. Ci senti?
Mi sento, ciao a tutti e tutti.
Ciao, senti, vuoi parlarci un pochino di quello che sarà, insomma, intanto il programma magari della Tre Giorni, e poi magari vediamo un attimo come mai si è deciso di farla.
Benissimo, sì. Allora, le giornate che appunto abbiamo chiamato GASP, giornate antisessiste dello sport popolare, sono il prossimo fine settimana. Si parte venerdì pomeriggio, 25 di settembre, con un'uscita di arrampicata in montagna, e aspettiamo adesione su questo, poi magari dopo diamo meglio anche i contatti. E poi tutta la giornata del sabato, invece il 27 e la domenica, più o meno fino a ora di pranzo. E quello che ci sarà durante questi tre giorni sono, da un lato, allenamenti, tornei e quindi momenti più prettamente sportivi, e dall'altro invece momenti più, diciamo, di confronto, e quindi tavole rotonde, workshop teorici pratici, workshop teorici e altre iniziative. Quindi l'idea era proprio di tenere insieme questi due piani, quello dello sport, perché appunto è uno dei cardini, diciamo, di questi tre giorni, e dall'altro lato invece quello della riflessione teorica sull'antisessismo, in particolare appunto l'antisessismo nello sport popolare. E non so se raccontarvi un po' alcune delle cose che si svolgeranno.
Beh sì, sicuramente interessante. E poi stavo notando che era più o meno quello che stavamo dicendo prima sulla questione del calcio e dell'azionariato popolare. Anche lì si sente l'esigenza di unire appunto momenti più di gioco e sport a momenti di effettivamente riflessione su come portare avanti poi i progetti, quindi c'è un'esigenza su vari fronti di questo. E comunque sì, intanto magari entriamo nel merito di qualche workshop, riflessione che si farà.
Ok, diciamo che a livello di workshop inizieremo con la tavola rotonda venerdì sera, che è una tavola rotonda sullo sport e l'accessibilità di genere. L'idea che lo sport, così come avviene, diciamo, sul circuito tradizionale, è uno sport che divide abbastanza rigidamente chi può partecipare alle varie categorie, e quindi fondamentalmente si organizza secondo la costruzione binaria di genere. Ci interessava riflettere un po' su queste tematiche e su come chi in qualche modo vive e sperimenta delle condizioni di corpo, di identificazione, che vanno un po' al di fuori del binarismo di genere, come si approccia allo sport. L'idea non è poi quella di interfacciarsi con lo sport tradizionale chiedendo chissà quale riconoscimento, ma proprio riflettere su quelle che sono le implicazioni che hanno, cioè quindi cosa succede nella realtà e quello che comporta poi rispetto alle possibilità. L'idea appunto di promuovere uno sport che sia accessibile per tutti e tutte. Un altro workshop che avremo in qualche modo collegato come tematica è quello della domenica, che è sui corpi nello sport. Qui interverrà una docente di sociologia dell'Università Festa di Torino e rifletterà su, appunto, proprio sulla corporeità nello sport e quindi su come i corpi in qualche modo vengano messi in gioco, siano protagonisti nelle pratiche sportive. Poi ci sarà un workshop invece sul sessismo e antisessismo nello sport popolare, che è quello che un po' riteniamo che possa rappresentare il senso di questi 3 giorni, e quindi come l'antisessismo, che viene considerato, diciamo, nello sport popolare, negli ambiti di movimento, qualcosa di assolutamente condiviso e presente e riconosciuto, poi in realtà effettivamente venga interiorizzato e venga praticato quotidianamente. Quindi l'idea era provare a portare su questa tematica una riflessione esplicita, cosciente, collettiva e condivisa, e fare in modo che non rimanga solo un'autodefinizione collettiva, ma appunto non poi vissuta nella pratica. Al tempo stesso ci interessa mettere in luce quelle che sono le pratiche buone e cattive presenti nello sport popolare, quindi dove avere un approccio antisessista effettivamente produce delle pratiche diverse all'interno dello sport popolare, e dove invece il sistema sessista all'interno del quale siamo stati cresciuti ed educati e in qualche modo invece produce ancora i suoi esiti. Nel pomeriggio di sabato invece ci sarà un altro workshop sugli sport, in particolar modo di montagna, ma l'idea poi è di allargare un po' più in generale questi discorsi, perché durante le assemblee preparatorie, a questo punto magari spendo anche 2 parole sul percorso di GASP, della costruzione di GASP, ed è stato un percorso di assemblee di costruzione che si sono rivolte alle palestre popolari, ma anche ai collettivi che si occupano in particolar modo di tematiche di genere, ma anche a tutti i singoli e le singole che in tutta Italia si avessero voglia di partecipare a questo percorso. E quindi è stato un percorso molto, devo dire, molto arricchente e molto stimolante, perché sono state proprio le diverse esperienze che hanno costruito da un lato la cornice all'interno della quale GASP si proponeva, e poi anche proprio i contenuti. E dicevo questo parlando degli sport di montagna perché in particolar modo alcune compagne durante un'assemblea ci raccontavano come alcune pratiche degli sport di montagna a loro facevano pensare che fosse un ambito in cui fossero altre le differenze che in qualche modo bisognava tenere in conto per portare avanti questi sport, e non la differenza di genere che le categorie, per esempio, ufficiali dello sport ufficiale riconoscono. In qualche modo si pensava all'arrampicata, si pensava al canyoning, quindi a quello sport per il quale si guardano canali, fiumi con una serie di supporti, e quello che si cercherà di fare è capire appunto in che modo si possono superare e utilizzare altri criteri nell'incontro tra i corpi. E questo, diciamo, che è la parte un po' più di, per non entrare troppo nello specifico, questi sono un po' i contenuti più diciamo teorici e di dibattito. Poi a questi si affiancheranno invece workshop più pratici, diciamo, quindi ci sarà un workshop di pole dance, ci sarà un workshop pratico di lotta a terra che appunto vuole in qualche modo riflettere su come in un ambito tendenzialmente macista, il compagno che propone questo workshop rifletterà su questo, l'incontro di 2 corpi maschili venga permesso anche in forme che prevedono un contatto fisico molto forte, e invece al di fuori di questo contesto invece non sia possibile. Mi viene in mente a questo proposito, ma riguarda un po' tutte le attività, che sul sito sportantisessista.noblaus.org, oltre a trovare il programma, trovate anche una spiegazione per i singoli workshop, per le singole attività, di quello che si vuole proporre. L'idea che ci eravamo fatti era che proporre un'attività avesse anche la necessità sia interna di riflessione e poi comunicativa verso chi invece vuole partecipare, di spiegare perché quella tale, non so se mi sentite ancora, scusate,
quell'attività
ci sembra avere dei contenuti specifici e un approccio antisessista. E quindi potete trovare poi qualche riga di presentazione delle attività su ogni singola attività.
Aggiungerei solo che comunque queste giornate, per quanto non sia magari il tema più noto tra quelli affrontati dalle palestre popolari, è un tema che comunque in realtà sta venendo affrontato da varie palestre, che ad esempio a Bergamo c'è un gruppo di ragazze che si sta attivando per capire negli sport di combattimento come incide il genere, diciamo, e perché avevano, insomma, questo il problema dello sparring, quello che io sono una ragazza tra un mucchio di maschi, quando faccio sparring non mi menano mai, quindi non cresco a livello atletico, diciamo, più o meno. E però da questo mi pare che stiano sviluppando varie riflessioni.
Sì, diciamo che l'esperienza di Bergamo è molto interessante perché partiva anche da un'esperienza personale di una relazione in cui c'erano stati degli episodi di violenza, e la compagna che aveva vissuto questa situazione aveva trovato negli sport di combattimento, diciamo, anche una forma di reazione a quello che stava succedendo. Da questo è iniziato un percorso innanzitutto individuale e poi appunto collettivo su cosa vuol dire per una donna fare sport da combattimento e se questo in qualche modo possa aumentare appunto la propria autodeterminazione, la propria consapevolezza di sé, del proprio corpo, il sentirsi forti e capaci di reagire. Per monitorare un po' questo, per provare appunto ad indagarlo all'interno della palestra, hanno messo appunto un questionario, e questo questionario è stato sottoposto ovviamente per chi voleva partecipare all'interno della palestra, e si interrogava proprio su questo, quindi in che modo quando due corpi diversi si incontrano durante un allenamento che cosa succede, diciamo, no? Quindi appunto quello che dicevi tu, che cosa vuol dire confrontarsi con un corpo diverso, ci sono delle limitazioni autoimposte, ci sono, insomma, provare un attimino a riflettere su queste tematiche. Questo è un po' quello di cui noi vorremmo discutere nel vostro sessismo e antisessismo, e pensiamo che sia molto importante rispetto a questo riuscire a portare la propria esperienza sia di allenamento sia di spogliatoio, perché anche lo spogliatoio è sicuramente un ambito molto particolare rispetto allo sport, appunto, ripeto, tradizionale, in cui le divisioni sono molto rigide. Noi condividiamo anche quello spazio dello spogliatoio, che vuol dire
sì, lo fanno anche molte altre palestre popolari, insomma, non tutte, sì, però sì, molte hanno deciso di fare così.
Esatto, noi pensiamo che sia un elemento di riflessione rispetto al fatto che appunto poi sappiamo che gli spazi, che uno ogni tanto organizza anche le attività in base agli spazi, invece ci sembra che non sia solo una questione prettamente del abbiamo a disposizione una stanza quindi utilizziamo quella, ci sembra che ci sia servita anche per fare una serie di riflessioni, di avanzamenti, quindi come i corpi occupano lo spazio, quali libertà ci prendiamo quando corpi diversi si incontrano. Ripeto, l'idea è che come palestra, ma anche come, diciamo, organizzazione, come GAP, come assemblea dello sport antisessista, non abbiamo necessariamente delle risposte, vogliamo proprio attivare un processo in cui ci si possa confrontare rispetto a quello che succede nelle singole palestre, nei singoli allenamenti, nei singoli spogliatoi, e capire in quali contesti vediamo dei superamenti di pratiche sessiste, in quali contesti invece qualcosa ancora permane, quindi cosa possiamo farlo, cioè diciamo che lo vediamo un po' come un processo.
Senti, per ora direi che va bene, e ovviamente la mischia sarà presente a GASP e documenteremo tutto, insomma, tutto lo svolgimento della 3 giorni, quindi ci rivediamo a Torino.
Posso dire ancora solo una cosa logistica?
Certo.
Volevo ribadire un attimo i contatti, che sono appunto blogsportantisessista.noblogs.org, e poi siccome ci sono alcune attività che vengono che hanno la necessità di essere un pochino organizzate numericamente a livello di spazio eccetera, per esempio per l'uscita di arrampicata in montagna si può scrivere e dare la propria, anzi consigliamo, chiediamo di scrivere e dare la propria visione a sportantisessista, cioè c'è la subvertising.org, e poi invece trovate sulla pagina Facebook tutti i contatti per iscriversi al torneo di calcetto, al torneo di rugby e alle esibizioni miste di box. Per la logistica e l'ospitalità invece potete scrivere a PPDDN, che sta per Palestra Popolare Rantidinanni, che è sulla canaglia.org, oppure ovviamente sulla pagina Facebook. Rispetto all'ospitalità ovviamente c'è ampio spazio, si chiede solo di portare materassino, sacco a pelo. Se qualcuno o qualcuna voglia di mandarci la propria adesione anche come realtà, darci un po' di numeri, in qualche modo si facilita l'organizzazione, altrimenti ci organizziamo sul momento.
Sì, grazie, scusa se non lo stavo dicendo prima. E quindi appunto appuntamento per tutte e tutti a Torino la prossima settimana, il prossimo weekend.
Grazie.
Ciao. E noi saremo lì praticamente con uno speciale della mischia, praticamente dedicato tutto a questa manifestazione.
Fantastico, grazie.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao, a presto.
Just to steal.
E dicevamo programma fitto oggi, quindi sfumiamo Maniac, questa splendida canzone devo dire, e passiamo a parlare con insomma due ragazze che hanno deciso di documentare quello che è il calcio al femminile in Italia, partendo da Roma, dalla RES Roma in particolare, e adesso un po' si stanno estendendo anche all'azionariato popolare, poi vedremo. Intanto buon pomeriggio, una in studio, una al telefono.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao.
Ciao. C'è dell'emozione nell'aria.
Un po' di tensione della diretta, è questa la verità.
La diretta fa sempre un po' paura, certo. Però poi...
poi passa subito.
Noi siamo abituati all'editing, quindi esatto. La diretta si spaventa.
Ah, ok. Vabbè, dai, sfangheremo anche questa. Sfanghiamola iniziando con insomma questo progetto. A qualcuno piace il calcio? Come vi è venuto in mente? Perché lo state portando avanti? Insomma, quelle domande banali che tutti vi avranno fatto prima di me.
Sì, sì, un po' è vero, è la domanda classica. Però qua deve iniziare per forza Mela, perché l'idea iniziale è stata sua in realtà, perché c'è una storia un po' dietro a questa idea. Mela, vai, raccontala.
Vado, allora racconto come se fosse al telefono con Alice. Diciamo che mio fratello giocava a calcio e allenava una squadra faceva un torneo provinciale di ragazzi, e mi disse: guarda Silvia, ha una realtà comunque molto particolare, sarebbe bello documentare quello che succede negli spogliatoi, quello che succede insomma le relazioni dei giocatori eccetera. Al che ho pensato: ma perché continuare ad esplorare il calcio maschile, che comunque è già trito e ritrito, quando c'è un argomento più importante, che può essere insomma quello dello sport femminile, soprattutto per quanto riguarda il calcio, che non è per niente seguito e non c'è comunque la stessa risonanza di quello maschile. Per cui ho proposto a Chiara questa cosa, e Chiara subito in pochissimo tempo ha messo in piedi contatti, riprese eccetera, quindi siamo partite a seguire la RES Roma, e ecco qua, insomma, diciamo che è stato un po' questo, no Chiara?
Sì, sì, è stato questo. Quindi abbiamo seguito per un anno la RES, abbiamo seguito le partite, abbiamo seguito il campionato, siamo andati in
trasferta. Senti, ma è vero che portavate un po' sfiga?
Ma non è vero, ma chi l'ha detta questa cosa?
L'hai detta te.
No, non è vero, smentisco assolutamente, non è assolutamente vero.
Bene.
Anzi, direi che portavamo fortuna, perché insomma hanno ottenuto ottimi risultati quell'anno, quindi insomma... E niente, quindi dicevo, abbiamo seguito la squadra tutto l'anno, tra trasferte, partite in casa, la tifoseria, abbiamo cercato di raccontare questo mondo che c'è dietro il calcio femminile, quindi soprattutto il calcio femminile di Serie A, perché comunque la RES Roma gioca in Serie A, e abbiamo un po' sviscerato l'argomento, affrontando pure aspetti quali la remunerazione. Ad esempio, le giocatrici che stanno anche in Serie A non vengono remunerate, quindi il calcio femminile è considerato non professionistico, quindi tutte le ragazze devono lavorare per potersi mantenere,
come tutti gli sport femminili in realtà.
Sì, infatti poi il calcio è solo una parte, perché poi esiste tutto un mondo di sport al femminile che insomma ha le stesse problematiche del calcio femminile, appunto. E niente, abbiamo anche cercato nel nostro piccolo di smontare alcuni stereotipi, appunto l'omofobia soprattutto che si c'era all'interno del calcio soprattutto femminile, e poi quello che è successo pure quest'anno ci ha anche purtroppo aiutate a far emergere la problematica, appunto quello che è successo con Bellolli, con quelle parole abbastanza brutte, basta dare soldi a quelle quattro lesbiche, quindi insomma si è acceso un po' il riflettore su questo tema. Quindi, oltre a smontare lo stereotipo, pensiamo che appunto l'orientamento sessuale non debba assolutamente influenzare la professionalità o lo sport, è una cosa assolutamente...
Sì, sono cose molto private che sì, non c'entrano niente sul campo. Poi, fra l'altro, queste cose private vengono sempre sbandierate ampiamente dai giornali, quindi mi ricordo pure durante i mondiali di calcio ci sono stati gli unici articoli su Repubblica, per esempio, o su altri giornali, erano A, quanto sono fighe le calciatrici, e B, la capitana, mi sa, della nazionale statunitense che si dà il bacetto con la moglie. Cioè, che banalità, sì, sì, fra l'altro, questa sta con una, ha vinto il mondiale e si dà il bacetto. Cioè, lo farebbe chiunque, non è che...
Sì, infatti è questo appunto, abbiamo cercato un po' di affrontare questi temi e poi quest'anno insomma ci siamo avvicinati all'Atletico San Lorenzo perché appunto conoscevamo la squadra e personalmente volevo dare voce anche allo sport popolare e stiamo realizzando uno speciale proprio sull'Atletico, quindi sul calcio femminile popolare. Abbiamo fatto l'anteprima l'altro giorno a Lucia Siesta della prima puntata di questo speciale che andrà online.
Penso, sì, era un'iniziativa settimana. Donne nel pallone, tutta dedicata appunto a calcio e donne essenzialmente. Ci doveva essere anche un intervento addirittura sulle donne in curva, però è saltato purtroppo.
Sì, purtroppo
e
sì.
Il resto appunto era tutto dedicato a chi invece il calcio lo vive sul campo.
Sì, infatti con le ragazze dell'Atletico abbiamo già finito le riprese, in realtà siamo in fase di montaggio, quindi racconteremo anche quest'altra faccia del calcio femminile che è appunto la faccia popolare, no?
Sì, non so se vuoi dirci qualcos'altro tu?
Sull'Atletico sicuramente c'è una quantità di aspetti da conoscere interminabile, perché oltre al discorso del calcio, oltre al discorso dello sport, oltre al discorso di genere eccetera, c'è anche proprio tutta la componente sociale che è lodevole e comunque è molto impegnativa anche per le ragazze, che non è che sono insomma ragazze in pensione che non fanno niente tutto il giorno, insomma, quindi si preoccupano di autofinanziarsi, di giocare, di insegnare ai più piccoli, insomma veramente un universo parallelo a quello che siamo abituati a vedere.
Senti, io non so se voi volete aggiungere qualcosa, perché se no manderei il... Ah no, aspetta, c'era un'altra domanda.
No, ma in realtà più una riflessione così a voce alta, che viene anche dall'intervento di prima su tutte le giornate di Torino, e che appunto probabilmente quello dell'antisessismo è uno degli aspetti fondamentali in realtà delle nostre rivendicazioni riguardo allo sport, sia... Cioè, in un doppio senso, sia verso la controparte, perché appunto abbiamo federazioni in cui lo sport femminile viene considerato addirittura una perdita di tempo, una noia, appunto una perdita di soldi, non esiste il professionismo, non ci sono retribuzioni, non ci sono strutture, non c'è copertura mediatica, cioè è proprio discriminato a tutto tondo. Però allo stesso modo è fondamentale come battaglia verso l'interno poi dei progetti stessi di sport popolare, perché poi sappiamo benissimo, non dobbiamo essere noi a nascondercelo, che anche appunto all'interno dei nostri progetti, ma a partire addirittura dai progetti in generale dei compagni e delle compagne, non è certo che sia un problema superato, ecco, questo qua, e anzi quindi tocca lavorare sia contro il nemico ma anche molto all'interno degli stessi progetti, e questo andrà tenuto conto di questa cosa molto a lungo, temo.
Sì, magari per esempio formando delle tecniche, perché anche nelle squadre femminili spesso il tecnico è uomo, e questo comunque è stato notato anche all'iniziativa come un problema, a volte no, però comunque un dato di fatto che dà forma al calcio come lo viviamo e dà forma anche agli altri sport, perché spesso appunto i tecnici sono quasi sempre uomini.
Sì, infatti anche dal documentario emerge questo aspetto, sia il presidente di quell'anno, perché poi l'anno successivo la Ressa ha cambiato presidente, è stata eletta una donna, però appunto il mister è un maschio, quindi la dirigenza è sempre composta da uomini, e forse sì, anche lì andrebbe un attimo, no, pensato a una ristrutturazione. Sì.
Beh, vabbè, organico. L'azionariato popolare qua può proprio incidere in questo senso, nel senso che se poi molte donne per esempio si diventano parte del progetto, magari poi cambia anche questo tipo di struttura.
Sì, assolutamente, anche perché l'atletico ha un'allenatrice, infatti, quindi già da qui si nota anche un po' la differenza, no, tra i due mondi.
Va bene, sì, dicevo, volete aggiungere qualcosa?
Io volevo ricordare, non so, le nostre varie informazioni, quindi i vari contatti, e tutto il progetto lo potete vedere sul nostro sito www.aqualcunapiacercalcio.it. Ci trovate sui social, Facebook, Twitter, e le puntate sono disponibili su YouTube. Poi stiamo pure organizzando varie proiezioni in giro per Roma, quindi insomma veniteci a trovare, se ci seguite potete anche vedere il documentario a varie iniziative e proiezioni, quindi...
Senti, ma avete dei progetti futuri voi?
Sì, sì, assolutamente. Oltre appunto a tutto il lavoro sul calcio popolare e sull'atletico, vorremmo innanzitutto continuare a esplorare pure varie squadre, e stiamo organizzando pure delle campagne di crowdfunding per poterci anche, insomma, autofinanziare, perché non è facile portare avanti un progetto audiovisivo così grande anche senza fondi, quindi insomma ci sentirete, spero, anche qui ospiti in trasmissione per parlare pure delle cose future.
Dai, e allora mando un pezzettino di questo documentario sull'atletico, e dopo averlo fatto sentiremo appunto una delle ragazze coinvolte nel progetto, una calciatrice, e insomma intanto appunto godiamoci questo mini pezzo di documentario sull'atletico fatto da Chiara e Mela.
Grazie, ciao.
Ciao. È una squadra molto aperta, perché possono giocare tutte le persone che vogliono partecipare, anche se non sei proprio una punta, diciamo. Possono giocare tutti, sono tutti ben accetti e ben accolti, e ci sono delle persone che sono molto forti e delle persone che sono meno forti, però tutti quanti...
Sembra che va guardato a me.
No, mi riferivo a me adesso.
Noi brutalmente tagliamo appunto per andare a sentire un altro pezzetto di questo mini documentario, prima di chiamare insomma le ragazze.
C'è dei confini fisici, la sera si trasforma in altro, e si stanno unendo questi due mondi, e si sta creando attraverso questo strumento inventato così da una manica di matti un nuovo modo di stare insieme, e soprattutto si stanno ottenendo dei risultati sportivi. C'è la squadra femminile che sta praticamente vincendo tutte le partite, come vedete, di calcio a 5, c'è il basket maschile, il basket femminile, e abbiamo insomma una sorta di scuola calcio per i bambini il mercoledì e il sabato, che però è gestita dagli stessi giocatori dell'Atletico San Lorenzo. È un modo diverso di stare insieme, sappiamo quanto costano le scuole calcio, e noi, avendo ottenuto il campo, facciamo pagare solo i 30 euro che sono quelli che servono per le magliette o per l'assicurazione, ogni volta 30 euro l'anno finora che siamo pagati.
Non abbiamo sponsor, non vogliamo sponsor, perché questo è un calcio popolare, è aperto a tutti, può venire chiunque, chi sa giocare e chi non sa giocare, perché è stato fatto apposta per lo sport, per il calcio. Per questo non vogliamo sponsor, perché se no non sarebbe neanche il calcio si vive così, è bello farlo anche in mezzo alla strada, e per questo abbiamo creato l'atletico.
Non c'è una figura di dirigente a cui ispirarsi, perché il calcio popolare è tutta un'altra cosa.
Allora, io sono Vooming 2, faccio parte del collettivo.
E allora, intanto ci aspettiamo di fare la corrispondenza. Io anticipo una rubrica ormai che oggi in realtà non sta funzionando molto, ma che piano piano inizierà a funzionare molto meglio, ovvero dare l'aggiornamento dei risultati di calcio delle squadre popolari impegnate nel fine settimana. Oggi non sta funzionando molto perché in realtà molte delle partite erano in programma alle 15:30 e l'aggiornamento in tempo reale sulle pagine Facebook delle varie squadre non è stato proprio molto tempestivo fino adesso. Però possiamo dare conto intanto, partendo dalle serie maggiori, della sconfitta di ieri del Quartograd. Avevamo documentato un grande esordio domenica scorsa con una grande vittoria, stavolta ha perso, vedremo, perso per 2-1 fuori casa. E poi abbiamo le due squadre marchigiane di seconda categoria, l'Associazione Calcio Pozzo, che invece ha vinto in trasferta 2-1 ad Urbania, e invece la Conlassata Ancona, la squadra di calcio della Polisportiva Assata Sciacur, che ha perso 3-1 in trasferta. Aspettiamo di vedere se da qui alla fine avremo aggiornamenti dalle altre. Oggi esordiva per esempio il centro storico Le Boschi a Firenze, ma appunto non abbiamo ancora modo di sapere il risultato. Andiamo avanti con il resto dei collegamenti.
Sì, siamo in collegamento con appunto una compagnia dell'Atletico e intanto ti salutiamo, scusaci per il disguido tecnico, però abbiamo dovuto fare tutto molto di fretta perché questa radio comunque è autogestita e l'autogestione a volte comporta un po' di casino anche al mixer, e quindi salutiamo te e tutta la squadra intanto.
Ciao, eccoci in diretta da San Lorenzo.
Allora, intanto, vabbè, spiegaci un po' il vostro progetto. Abbiamo già mandato un pezzettino di quello che è il mini documentario che è stato fatto su di voi, e tra cori e quello che vuol dire la vostra presenza a San Lorenzo, cosa vuol dire appunto avere una squadra qui e con l'azionariato popolare, e insomma, se ci vuoi spiegare un po'.
Allora, l'Atletico è un progetto che è nato 3 anni fa e 2 anni fa è nata la squadra di calcio 5 femminile e di basket femminile. Io sono la giocatrice appunto del calcio 5 e appunto è un progetto di sport popolare totalmente auto-organizzato e autofinanziato dal basso. La nostra squadra è nata da 4 amiche che volevano giocare a calcio, 4 ragazze che avevano il sogno di giocare a calcio all'interno del quartiere, e come dice il nostro capitano, la cito, la nostra squadra è nata da la Gelatara e l'amica della Gelatara. Da lì poi, facendo un po' di pubblicità e campagne varie, abbiamo scoperto che in realtà molte ragazze hanno sempre avuto il sogno, comunque la voglia di provare a mettersi in gioco, scendere in campo e provare a dare 4 calci a un pallone. Da lì è nata la nostra squadra, che riunisce varie città d'Italia, perché come sapete questo è un quartiere di universitari soprattutto, quindi di ragazze che vengono da tutta Italia e non solo. E, da lì poi sono nate anche il calcio bimbi, il basket dei bimbi, e il nostro sogno è quello di permettere soprattutto anche alle bambine di scendere in campo e cominciare a fare la scuola calcio già dalla tenera età, insomma.
Sì, perché sappiamo che poi gli stereotipi di genere anche su questo incidono fortemente appunto dai primi anni, e sappiamo che ci stanno insomma vari problemi sia per le ragazze che vogliono giocare a calcio che poi per i ragazzini invece che non vogliono farlo, quindi spesso ci
io,
si...
Io sono un esempio vivente, perché mia madre, nonostante le mie pressioni da quando avevo 6-7 anni, ha deciso di iscrivermi a tennis, e poi la prima cosa che ho fatto quando ho compiuto 18 anni è stata andare in una squadra di calcio. E poi ovviamente quando uno comincia a fare uno sport a 18-20 anni è anche un po' tardi per dedicarci del tempo e magari farlo diventare anche una professione, che è il sogno un po' di tutti quelli che da bambino cominciano a fare uno sport. Il sogno è comunque di provare a raggiungere, non so, la nazionale o comunque farlo diventare un mestiere. Per le bambine al momento è addirittura impossibile, perché diciamo che il CONI, il sistema sportivo italiano, vieta, cioè non prevede proprio il professionismo, quindi le varie Pennetta, Pellegrini, Panico fanno sport per diletto, secondo il nostro comitato nazionale olimpico. E, quindi questo dilettantismo imposto impedisce all'atleta di usufruire della legge 91-81 che regola i rapporti con le società, la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria e un'eventuale pensione o comunque questo, insomma. Quindi diciamo che il sistema nazionale sportivo non consente alle donne di lavorare all'interno dello sport e di farlo diventare proprio una professione.
Certo, senti, già che ci siamo, sappiamo che adesso c'è un'iniziativa in piazza San Lorenzo proprio dell'Atletico Basket in questo caso, ieri avete fatto una partita, com'è andata?
Ieri abbiamo fatto un'amichevole, è stata la prima partita, è andata bene, nel senso che ovviamente ci siamo divertite e abbiamo cominciato anche la nostra stagione di divertimento e di pranzi e di cene e di bevute, che alla fine è la cosa più importante per noi, perché oltre allo sport e tenersi in forma c'è anche una forte fetta di condivisione,
il terzo tempo, quello che chiamano il terzo tempo.
Esatto,
quelli del rugby, insomma, perché no, anche le calciatrici
insegnano.
Esatto. Senti, non so se avete da aggiungere qualcosa, io so che intanto fra l'altro sta iniziando in questi giorni la campagna di tesseramento per quest'anno,
sì,
volete darci qualche coordinata?
In questi giorni denominati giornate del tesseramento siamo in piazza, ieri appunto abbiamo fatto l'amichevole, sono scesi in campo i bimbi e le bimbe. Oggi c'è il basket in piazza e aspettiamo tutti a finanziarci, a sostenerci, perché essendo appunto una campagna di azionariato popolare abbiamo bisogno della partecipazione collettiva del quartiere, non solo, per proseguire in questo progetto che comunque insomma abbiamo delle difficoltà anche oggettive per l'iscrizione dei campionati, e comunque essendo che cerchiamo di fare uno sport gratuito per noi ma soprattutto per i bimbi, abbiamo bisogno di aiuti da tutti.
Va bene, allora ti ringrazio, magari ci risentiremo, non so se c'era qualche altra domanda qua dal mio dirimpettaio, dice di no, quindi io con questo vi saluterei, vi auguro una buona giornata e invito tutte e tutti insomma a raggiungere l'iniziativa in piazzetta.
Ringrazio a voi.
Ciao.
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 Il mondo della musica leggera è lieto di partecipare alla nascita di Rita Pavone. Chissà, chissà, se davvero.
parte del collettivo Wuming fin dagli inizi e prima del progetto Luther Blissett, quindi ormai da una ventina d'anni. Con i miei tre soci scriviamo libri, a volte a otto mani, a volte da soli, e da ormai un paio d'anni abbiamo messo in piedi anche un progetto musicale, una band, insieme a dei musicisti che non facevano parte del collettivo di scrittori, ma che fanno parte quindi a tutti gli effetti della Wuming Foundation, che ormai si sta sempre di più delineando come un progetto che comprende vari modi di raccontare storie, quindi non solo scrivendole, ma in questo caso anche cantandole, suonandole.
Io sono Hugh Guerra, musicista, suono con Wuming Contingent dalla sua formazione. Abbiamo cominciato con una proto formazione che era chiamata Wuming Nabat Ensemble, perché in quel periodo suonavo anche con Nabat, un gruppo punkoi della scena italiana. Ho suonato tante esperienze musicali, niente, adesso no, quella più significativa di cui terrò la concentrazione per questa intervista è proprio Wuming Contingent.
Dunque, intanto bisogna dire che le biografie che fanno da base per i testi di Bioscope, il nostro primo album, sono tutte prese da una rubrica che noi tenevamo su GQ, un settimanale maschile, e attraverso questa rubrica cercavamo di veicolare un modello di maschio un po' diverso da quello che magari il lettore medio trova sfogliando quella rivista. Quindi muscoli, tartaruga addominale, come sedurre una donna in 10 mosse, eccetera. Però ci sembrava che chiaramente per proporre modelli anche ponte, diciamo, tra quelli che potevano essere gli interessi del lettore della rivista e quelli che sono i nostri interessi più diretti, lo sport potesse essere un buon campo, insomma, da esplorare. E quindi scrivemmo questi tre articoletti, uno su Socrates, anzi due in realtà, uno su Socrates e uno su Fangio, il pilota campione del mondo credo per 5 volte, e poi da lì venne l'idea, invece solo come Wuming Contingent, quel testo non l'avevamo scritto, di scrivere un pezzo anche su Peter Norman, il secondo classificato nella finale dei 200 metri piani alle Olimpiadi del 68 a Città del Messico, quindi quello, diciamo, che sta con le braccia basse quando sul podio salgono John Carlos e Tommy Smith e alzano il pugno delle Pantere Nere in una delle foto di sport più famose del mondo. L'idea era anche che le storie di sport sono, secondo noi, molto, molto interessanti, però è difficile farci un romanzo. Cioè, la forma romanzo per lo sport non ci aveva mai attirato né convinto, anche perché noi scriviamo spesso romanzoni piuttosto corposi, invece l'evento sportivo tendenzialmente è pensato per durare poco, insomma, no? Quindi secondo noi lo sport si presta di più al racconto breve, le vicende di sport, e di conseguenza la canzone è un altro modo per raccontare in maniera breve, per cui, diciamo, ci è venuto abbastanza naturale forse anche sfogare la nostra voglia di racconto di sport, di scrivere di sport, di parlare degli sportivi anche, che non pensano solo a buttare la palla in porta o a correre più veloce degli altri, ma che hanno anche fatto politica attraverso la loro attività sportiva, sfogarla nello spazio di una canzone breve, insomma. Poi io può dire come l'ha vista dal suo punto di vista.
Il mio apporto particolare è un apporto ovviamente molto musicale, non che non mi sia cimentato in testi o nella parte di scrivere, però appunto avendo la fortuna di collaborare con persone che, insomma, non hanno problemi a scrivere, per usare un eufemismo, l'idea di fondo comunque che lega di tutto quello che lega i racconti sul bioscope è una rivoluzione all'interno poi del sistema in cui il personaggio, la situazione che andiamo a descrivere si muove, cioè in questo caso i tre racconti dello sport sono come Peter Norma, come Fangio indirettamente perché è rapito dai rivoluzionari cubani, come Socrates perché porta nel calcio un suo modo superando i ribelle di uscire viene da un'esperienza alternativa ribelle di un formare una squadra di calcio, del vivere una squadra di calcio, e poi quando arrivi in Italia prova a portare avanti questo suo modo di ribellarsi al classico sistema di fare calcio, cioè poi per arrivare al delirio ai giorni d'oggi, no? Dove abbiamo ormai tutto un mondo di starlette che stanno con pagatissimi sportivi che hanno la fortuna insomma di vivere in un mondo irreale perché insomma dei cachet insomma, io personalmente non essendo un gran amante del calcio in generale degli sport così strapagati nei tre racconti, specialmente quello di Socrates, che parliamo di sportivi alternativi, insomma, provo un grande piacere e un grande sfogo. La musica è, come si può dire, dico una cosa banale però vera, si è sposata molto naturalmente con i racconti, quindi riusciamo, noi comunichiamo con delle note quello che lui ci comunica, nel senso di Wuming 2, con le parole.
E questi erano i Wuming Contingent, abbiamo realizzato un'intervista con loro all'Acrobax ieri durante iMusic. Sicuramente manderemo altre parti di questa intervista nelle prossime puntate. E con questo vi lasciamo perché comunque dobbiamo lasciare i microfoni a Jasi che riprende le trasmissioni da oggi dopo la pausa estiva. E volevi dirci qualcosa prima di...
Semplicemente a domenica prossima in cui trasmetteremo da Torino praticamente e seguiremo
in collaborazione con Blackout.
In collaborazione con Radio Blackout, esattamente. E niente, quindi no, semplicemente un saluto a tutti e a tutte.
E allora quindi alla settimana prossima e se possibile ci vediamo a Torino o addirittura in piazzetta adesso.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.